Fratelli, oggi leggeremo allora da Levitico, capitolo 9, i versetti dal 22 e poi continuiamo anche nel capitolo 10 fino al versetto 3. E poi andiamo quasi al fondo nella lettera ai Colossesi e leggiamo il capitolo 1 fino al versetto 23.
Scusa.
Allora, prima Levitico 9, dal 22, poi andiamo avanti anche i primi tre versetti del 10. E poi leggiamo Colossesi 1, dall'1 al 23. Tanto salutiamo anche Liliana e Alberto che si sono collegati. Se c'è qualche volontario, anche da casa. O qua in sala, è lo stesso. Vieni, Laura. È qui già, dal 22 fino qua.
Poi Aronne alzò le sue mani verso il popolo e lo benedisse. Dopo aver fatto il sacrificio per il peccato, l'olocausto e i sacrifici di ringraziamento, discese dall'altare. Poi Nadab e Abiù, figli di Aronne.
Continua pure,
Ah,
fino.
continuo
Sì.
tutto. Ah, ho capito. Quindi Mosè e Aronne entrarono nella tenda di convegno, poi uscirono e benedissero il popolo. Allora la gloria dell'Eterno apparve a tutto il popolo. Quindi un fuoco uscì dalla presenza dell'Eterno e consumò sull'altare l'olocausto e il grasso. Tutto il popolo lo vide, proruppe in grida di gioia e si prostrò con la faccia a terra. Poi Nadab e Abiù, figli di Aronne, presero ciascuno il proprio turibolo, vi misero dentro del fuoco, vi posero sopra l'incenso e offrirono davanti all'Eterno un fuoco profano che egli non aveva loro comandato. Allora un fuoco uscì dalla presenza dell'Eterno e li divorò, e morirono davanti all'Eterno. Perciò Mosè disse ad Aronne: Questo è ciò di cui l'Eterno parlò, dicendo: Io sarò santificato da coloro che si avvicinano a me, e sarò glorificato davanti a tutto il popolo. E Aronne tacque.
E niente, qua teniamo presente all'inizio quando Aronne fece il sacrificio per il peccato, l'olocausto e i sacrifici di ringraziamento e discese dall'altare. E poi dice: quindi un fuoco uscì dalla presenza dell'Eterno e consumò l'altare, sull'altare l'olocausto. E poi Nadab e Abiù, figli di Aronne, misero dentro il loro turibolo un fuoco del fuoco. Vi posero sopra l'incenso e offrirono davanti all'Eterno un fuoco profano, che egli non aveva loro comandato. Un fuoco uscì dalla presenza dell'Eterno e li divorò, e morirono davanti all'Eterno. E poi Mosè dice ancora: io sarò santificato, così ha detto il Signore, io sarò santificato da coloro che si avvicinano a me, e sarò glorificato davanti a tutto il popolo. Amen. Questi sono un po' i versetti iniziali. Poi andiamo nella lettera ai Colossesi. Anche qui se c'è qualcuno che vuole leggere, dall'1 al 23. Vieni, Renata.
Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Timoteo, ai santi e fedeli fratelli in Cristo che sono in Colosse, grazie a voi e pace da Dio, nostro Padre. Noi ringraziamo Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, pregando sempre per voi, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e dell'amore che avete per tutti i santi, a causa della speranza che vi è riservata nei cieli, della quale avete già sentito parlare mediante la predicazione della verità del Vangelo. Esso è in mezzo a voi e nel mondo intero, porta frutto e cresce, come avviene anche tra di voi, dal giorno che ascoltaste e conosceste la grazia di Dio in verità, secondo quello che avete imparato da Epafra, il nostro caro compagno di servizio, che è fedele ministro di Cristo per voi. Egli ci ha anche fatto conoscere il vostro amore nello Spirito. Perciò anche voi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza, per essere sempre pazienti e perseveranti, ringraziando con gioia il Padre che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. È Lui il principio, il primogenito dai morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. Poiché al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Per mezzo di Lui, dico, tanto le cose che sono sulla terra, quanto quelle che sono nei cieli. E voi, che un tempo eravate estranei, nemici, a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui, per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé, santi, senza difetto e irreprensibili, se appunto perseverate nella fede, fondati e saldi, senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato predicato a ogni creatura sotto il cielo e di cui io, Paolo, sono diventato servitore. Amen.
Amen. Amen. Grazie. Anche qui è una lettera bellissima, potete accomodarvi. Non saprei da che parte iniziare. Comunque, perché Paolo scrive le lettere? Perché le chiese non erano perfette, perché erano fatte di uomini che venivano influenzati da altri uomini. E Paolo si sente in dovere, perché è chiamato dal Signore, così lo spiega lui molto chiaramente, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio. E il fratello Timoteo, cioè Paolo e Timoteo, perché Timoteo era il discepolo che Paolo, a cui Paolo aveva indirizzato addirittura due lettere che aveva messo per amministrare la comunità, perché era, l'impegno era gravoso di Paolo, quindi doveva avere degli aiutanti. E Timoteo era un suo figlio nella fede. E scrivono tutti e due ai Colossesi per correggere qualcosa che non andava. Non fanno solo i saluti di rito, diciamo, ringraziano il Signore. E poi vediamo, ci sono tante parti che sono molto belle. Abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e del vostro amore verso tutti i santi. Verso tutti i santi l'amore dei fratelli, a motivo della speranza che è in voi, che è riposta per voi nei cieli, di cui già avete sentito questa speranza parlare nella parola della verità dell'Evangelo che è giunto fino a voi e porta frutto. Il Vangelo che è giunto ai Colossesi, spiegato e testimoniato, poi lo vediamo da chi lo dice dopo, da Epafra, il Vangelo porta frutto. E così, come all'epoca correva molto di più il Vangelo di adesso. Adesso ci sono dei posti dove io credo il Signore opera, e opera molto potentemente. E vedo soprattutto nell'America Latina ci sono tante conversioni. Poi solo il Signore sa chi sono veramente i Suoi, perché magari alcuni sono per emotività, per sentimentalismo, però non stiamo noi a indagare questo. Ci sono tanti credenti che sono perseguitati. Nessuno parla del Sudan, della Nigeria, questi giorni. In pochi giorni 2000 morti cristiani. Persino i rappresentanti della religione ufficiale che c'è in Italia dicono che è una cosa sociale, sono scontri sociali, tribali, e invece sono scontri di religione. Lo dicono i vescovi che vengono ammazzati, che vengono perseguitati, i vescovi che sono i loro emissari in queste terre. Lo dicono loro, eppure non vengono ascoltati, dicono che sono problemi sociali e tribali. Vedete l'ipocrisia dell'uomo a che punto, la durezza di cuore, la cattiveria dell'uomo fino a che punto può arrivare. E quindi ci sono i posti dove il Vangelo corre, perché queste persone sono morte per testimoniare del Vangelo di Gesù. Famiglie intere, madri, bambini, vescovi anche. Poi non stiamo a sindacare se cosa credevano, cosa non credevano. Però molti sono cristiani anche, fratelli nostri. Porte Aperte lo spiega molto bene, basta andare sul sito di Porte Aperte e leggere cosa succede in quelle terre. Comunque, il Vangelo all'epoca di Paolo correva e portava frutto. E Paolo cosa fa? Non cessa di pregare per loro, affinché siate ripieni della conoscenza della volontà di Dio. E perché? Affinché camminiate in modo degno del Signore. È tutta una spiegazione di come deve essere la fede, come devono essere le comunità. Perseveranza, pazienza, gioia. E soprattutto rendendo grazie al Padre perché ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre. La nostra felicità deve essere questo, fratelli. È questo che si fonda la nostra speranza, su queste cose qui. O non ci ricordiamo cosa pensavamo prima di credere, cosa facevamo prima di credere. Forse ce lo siamo dimenticati. E poi parla in un passo bellissimo, riconosce il primato di Gesù Cristo in ogni cosa. E poi lo spiega molto bene con una serie di punti meravigliosi. Però perché abbiamo letto questo? Perché è anche giusto, secondo me, informarsi su come era la Chiesa all'inizio, come erano queste comunità, e imparare da quello che Paolo stesso ci dice. Leggendo così sul nostro manuale, dizionario biblico, Paolo scrive questa lettera ai Colossesi quando si trova in prigione a Roma. Probabilmente è nel 62 d.C., da quello che dicono gli studiosi. Però questa comunità non era stata fondata da Paolo, la comunità di Colosse, ma da Epafra. E Paolo sente parlare della loro fede e ringrazia il Signore per questo, però sente anche che ci sono delle cose che non vanno. E questa comunità di Colosse è nata quando Paolo era ad Efeso, per la testimonianza di questo fratello Epafra, che Paolo stesso dice che nostro caro compagno e fedele ministro in Cristo per voi. E Paolo, quando è a Roma, in prigione, scrive e sente in dovere di scrivere questa lettera ai fratelli di Colosse. Colosse era una città nell'Asia Minore, oggi Turchia, che all'epoca era molto florida per via dei commerci, e poi ha conosciuto anche un periodo di declino, perché i commerci hanno cambiato via e quindi non passavano più di lì, passavano da Laodicea. Allora è iniziato anche il declino di questa città, il declino magari economico, però è sorta questa comunità di credenti molto forte, che però aveva dei difetti anche abbastanza importanti, e Paolo si sente in dovere di scrivere per ammonirli. E tutta la lettera ai Colossesi è molto bella, sarebbe anche bello leggerla, perché spiega proprio gli errori che facevano, in cui erano andati incontro questi fratelli. Nonostante questo, però, la comunità dimostra di avere fede e dimostra amore verso i fratelli che sono santi. E questa è una prima cosa che dobbiamo imparare. Io a mio avviso, e poi se non è così, lo dico lo stesso, però chi è credente deve avere amore per i santi. I santi sono quelli che si santificano. Non amore per tutti indiscriminatamente. Però questa comunità, leggendo proprio la lettera di Colossesi e i commentari, spiegano proprio come stava deviando verso le pratiche filosofiche, puntavano all'ascetismo, a dei riti, a dei rituali, e che, diciamo, si erano fuse le credenze cristiane con delle credenze orientali, che ancora adesso le credenze orientali sono la cosa più lontana dal Vangelo. Tutte queste filosofie orientali che all'epoca, come ad oggi, riempiono la società civile occidentale, sono lontanissime dal Vangelo. All'epoca di Paolo si erano indirizzati verso, dice proprio, sono andato a leggermelo sul manuale, la teosofia, cioè lo studio di Dio. Ma lo studio di Dio era unito anche, si era mischiato alla credenza sugli angeli. E loro pensavano che Dio si poteva conoscere non come esperienza personale, come spiega Paolo, del ravvedimento, ma si poteva conoscere per un'esperienza trascendente, cioè attraverso una rivelazione divina che solo alcuni, che poi sono gli adepti, potevano avere. E quindi subentravano una sorta di questo ritualismo, poteva portare a delle pratiche che potevano essere di iniziazione, come se Dio avesse dei preferiti all'interno degli uomini che sceglie per rivelare la sua volontà, le sue benedizioni. Ma cos'è? Non è il Vangelo. Una cosa che ho letto anche, che non sapevo, è che queste filosofie orientali ebbero un grandissimo sviluppo a fine del 1800 e posero le basi per una nuova concezione della vita e della realtà, che sono la base dell'evoluzionismo. Vedete come sono proprio credenze che sono completamente contrarie alla parola del Signore e al Vangelo. Paolo scrive con forza a questa comunità che non si allontani dalla purezza e dalla semplicità del Vangelo di Cristo, ed afferma con forza il primato di Cristo in ogni cosa. La fede nel Signore Gesù è della stessa natura della fede di Abramo, Isacco e di Giacobbe. E per comprenderla bene dovremmo spesso leggere il capitolo agli Ebrei, il capitolo 11 degli Ebrei, che spiega gli esempi di fede dell'Antico Testamento che sono paragonabili alla fede che si ha in Gesù Cristo. È lo stesso tipo di fede. E il cristianesimo, che è la nuova via della fede, non predica che l'uomo può trovare dentro di sé la forza per cambiare o la capacità di ubbidire a tutta la legge, grazie alle nostre capacità. E quindi per questo possiamo salvarci, perché ci sono delle persone che sono migliori delle altre. Il cristianesimo non insegna questo. Non è una competizione tra i migliori, la fede in Gesù, ma afferma la nostra incapacità a fare il bene e che solo la vicinanza con Dio ci può cambiare la vita e può anche cambiare il nostro destino eterno. Un credente si rende conto di non essere capace in tantissime cose. È la fede in Gesù che crea in lui tutte queste debolezze e questi crollano tutte le certezze che uno aveva prima, e si rende conto di quanto sia incapace a fare le cose, quanto sia incapace a perdonare, quanto sia incapace ad amare gli altri, quanto male ha fatto nella sua vita. E con questo inizia veramente la speranza, perché il Signore si inserisce in questo alveo. Certo, ogni credente si deve santificare, perché sta scritto: siate santi perché io sono santo. È riportato parecchie volte in Levitico e in 1 Pietro questo versetto. E poi ancora: chi è santo si santifica ancora. Questo è in Apocalisse 22. Non perché una persona ha un livello spirituale maggiore di un altro. Ma perché? Si rende conto di essere mancante in tante cose e chiede l'intervento di Dio dall'esterno, che si cura di lui, perché vedete, la fede in Gesù è riconoscersi incapaci di ogni cosa, ma di chiedere aiuto a questo Dio, e chiediamo aiuto a Dio solo se lo riconosciamo. E come possiamo chiedere aiuto a Dio? In preghiera. Gesù insegna: chiudi la tua porta ed entra nella tua cameretta e apri il tuo cuore al Signore che vede nel segreto, e il Signore che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente. Vedete com'è giusta la giustizia di Dio. Quindi tu chiedi a Dio che è al di fuori di te aiuto, e questo Dio che noi prima pensavamo fosse così lontano, cosa fa? Si abbassa. A me piace tantissimo quei versetti quando dice che il Signore si abbassa sulle ali e correva veloce sulle ali del vento. E io così me lo immagino il Signore che viene dall'alto a aiutare coloro che hanno fede in Lui, e si abbassa perché ha pietà di chi riconosce come figlio. Quindi chi si santifica non è perché ha una visione spirituale maggiore di un altro, ma perché richiede direttamente l'intervento di Dio e soprattutto si fa curare da Dio e si fa trattare da Dio. Non si tira indietro alle responsabilità a cui il Signore lo chiama, non si tira indietro. Solo così si può crescere e maturare nella fede. E questo è quello che la Bibbia chiama ravvedimento. Non è frutto delle mie capacità, ma frutto dell'opera di Cristo nella vita di ciascuno di noi. Vi ricordate la canzone che dice: ahi quanto ti costò l'averci amata? Ecco, questo è il punto di partenza per iniziare una nuova vita in Gesù. Nessuno di noi è più spirituale di un altro, fratelli. Non crediamo a questo inganno, che è un inganno di Satana. Quindi se io faccio questo sono più spirituale di un altro. Se mi vesto secondo in conformità alle regole evangeliche, porto il velo, sono più santo di una sorella che non lo fa. Ma non finiamo nella religione. Abbiamo iniziato con la fede per poter finire con la religione. Il Signore guarda il cuore. Certo che chi è credente poi dopo fa propri i valori che erano all'epoca di Paolo, e quindi se una sorella vuole mettere il velo, ben venga, mette il velo, ma deve metterlo con consapevolezza. Bisogna prima avere il cuore circonciso e poi dopo si può mettere il velo e qualsiasi altra cosa. L'importante è che dimostriamo con la nostra vita la sobrietà di costumi che il Signore ci ha insegnato. Nessuno di noi quindi è più spirituale di un altro, fratello, ma chi crede cerca la riflessione, la comunione col Signore, cerca i momenti di poter star da solo col Signore, perché solo attraverso questi momenti riesce a ritrovare la pace. E perché cerca la riflessione? Perché lo Spirito Santo che abita in lui lo brama. Il Signore brama la nostra comunione, desidera che i suoi figli abbiano comunione con lui. E questo Spirito Santo lo spinge ad avvicinarsi a Gesù, per conoscere Cristo. Però per far questo occorre riconoscere la santità di Dio e umiliarsi di fronte al Signore ed accettare la sua correzione e la volontà di Dio nella nostra vita. Accettare la volontà di Dio nella nostra vita e volerla conoscere. È questo che Paolo, diciamo, prega per i Colossesi, affinché siate ripieni della conoscenza della sua volontà, perché camminate in modo degno del Signore. Vedete come sono cose che vanno di pari passo. Se tu conosci la volontà del Signore, cammini in modo degno del Signore. Non può essere diversamente. Se tu conosci la volontà del Signore e la pratichi, cioè e stai all'interno di questa volontà, allora cammini in modo degno del Vangelo del Signore che ti ha chiamato. In Levitico 10 abbiamo letto che Nadab e Abiù furono inceneriti. È un passo tremendo. Passo tremendo che, perché avevano offerto un fuoco profano con sopra l'incenso nei loro turiboli e l'avevano offerto a Dio. E Mosè cosa disse ad Aronne? Questo è ciò di cui l'Eterno parlò dicendo: io sarò santificato da coloro che si avvicinano a me. Costoro, Nabel ed Abiù, non si vollero avvicinare a Dio. Fecero di testa loro. Il Signore non aveva chiesto quel fuoco lì. Perché, se leggiamo bene con attenzione, il capitolo 9 di Levitico e quelli precedenti spiegano esattamente cosa il Signore voleva dai figli di Israele. E questo gliel'aveva spiegato Mosè. E a sua volta Mosè l'aveva spiegato ad Aronne ed aveva stabilito i Leviti e i sacerdoti. I Leviti non potevano fare i sacerdoti e i sacerdoti non potevano fare il compito dei Leviti. I Leviti dovevano essere contenti del ruolo che il Signore aveva detto, perché se no, io vi inviterei a leggere Numeri 16 quando parla della ribellione di Core. Core era un figlio dei Leviti che voleva per sé anche il sacerdozio, perché diceva: noi siamo tutti santi nell'assemblea, chi siete voi che dite cosa dobbiamo fare? E lo diceva ad Aronne e ai suoi figli, ma sappiamo che Dio il sacerdozio l'ha dato ad Aronne e dai suoi figli come discendenza, non gliel'ha dato i Leviti. E poi spiega cosa dovevano fare, tutta una serie di sacrifici, il vestito che doveva avere il sommo sacerdote, l'efod, il pettorale, tutto il rituale, il sangue preso, sparso addirittura sul turbante, sul vestito del sommo sacerdote e sui corni dell'altare. E poi c'era una serie di sacrifici, c'era il sacrificio per il peccato, c'era l'olocausto, c'era il sacrificio di riconoscenza, c'era l'offerta agitata davanti al Signore. Tutta una serie di passi che chi si avvicinava a Dio doveva compiere. E questo gliel'ha spiegato Dio a Mosè e Mosè ad Aronne e ai figli di Israele. Quindi era ben chiaro. E poi il fuoco che uscì, c'è scritto nel capitolo 9, che quando avevano disposto tutti questi sacrifici sull'altare, un fuoco è uscito dalla presenza dell'Eterno e ha bruciato questi sacrifici e ha incenerito tutto. E il popolo fu felice perché avevano visto la gloria del Signore. Proruppero in grida di gioia e si prostrarono con la faccia terra perché il Signore era apparso loro. Subito dopo, cosa hanno fatto questi? Hanno preso del fuoco, ma non dice da dove hanno preso questo fuoco. Il fuoco prima era venuto dalla presenza dell'Eterno. Loro presero il fuoco, vi misero sopra dell'incenso, insomma fecero di testa loro. Il Signore non aveva chiesto questo sacrificio ai figli di Israele. Non l'aveva chiesto, e soprattutto in un momento così solenne, loro si sono permessi di fare un gesto così turpe e becero, in un momento così solenne. Infatti dopo, in Levitico 10, dice: non allontanatevi dall'altare, perché sennò sareste inceneriti anche tutti quanti voi. Dopo che hanno preso il corpo di Nadab e Abiù, allo zio di Aronne, chiamò Michel e Elsfatan, figli di Uzi, e il zio di Aronne. Ha chiamato dei parenti di Aronne per portare via i figli di Aronne che erano stati carbonizzati. E poi gli dice: guai a voi se vi allontanate dall'altare, perché questo è un momento solenne. Il Signore ci è apparso in tutta la sua gloria e tutta la sua potenza. E non dovete neanche tenere il lutto. Non allontanatevi dall'ingresso della tenda di convegno, perché non abbiate a morire, poiché l'olio dell'unzione dell'Eterno è su di voi. Non bevete vino, né bevande inebrianti, né tu né i tuoi figli, quando entrerete nella tenda di convegno, perché non abbiate a morire. Sarà una legge perpetua per tutte le vostre generazioni. Per la solennità del momento. Questi si sono permessi di fare come volevano loro, di testa loro. Hanno offerto un fuoco profano, qua dice. Profano vuol dire che non è nella volontà del Signore, lontano, anni luce dalla volontà del Signore, contrario, estraneo a quello che il Signore aveva loro domandato. Il Signore, infatti, il fuoco era uscito dalla presenza del Signore e loro non sappiamo dove hanno preso questo fuoco, non lo dice la Bibbia. Ma di certo fecero di testa loro, cosa che il Signore non aveva loro richiesto. era stato molto preciso nelle sue istruzioni al Signore, proprio perché non si potesse dire che io questo non l'avevo detto, questo da parte del Signore. Per avvicinarsi a Lui e per santificarsi bisognava fare come il Signore aveva indicato. Tenendo tutto questo ben presente, torniamo alla lettera dei Colossesi. Paolo, come già accennato prima, ringrazia Dio perché ha sentito parlare della fede dei Colossesi, del loro amore verso coloro che sono santi. E questo è il frutto della predicazione del Vangelo, che lui solo il Vangelo può portare frutto. Perché la parola del Signore è vivente e noi abbiamo un Dio che è vicino a tutti i suoi figli. E cosa fa Paolo? Prega per loro, affinché conoscano la volontà del Signore, affinché camminino in modo degno del Signore, in modo tale che portino frutto e crescano nella conoscenza di Dio. Vedete, il frutto si ha man mano che ti avvicini a Dio. Conoscere Dio, la sua volontà e praticarla, fa sì che noi possiamo portare frutto. Afferma poi con forza, come ogni credente dovrebbe fare, e ringrazio il Signore che l'ho strappato dalla potestà poiché Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre, ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. E lo ha messo in grado, questo è Paolo che lo dice, di partecipare alla sorte dei santi nella luce. E questo grazie al solo sacrificio di Gesù Cristo, che ha dato se stesso quale sacrificio perfetto senza macchia, affinché chi crede in Lui possa iniziare una nuova vita nella conoscenza di Dio. È in questi versetti che Paolo ribadisce il primato di Gesù in ogni cosa, e lo ribadisce ai Colossesi, ma lo ribadisce anche oggi stesso con noi. Dice che Gesù è l'immagine dell'invisibile Dio, quindi ci fa conoscere Dio Padre, e conoscendo Gesù conosciamo Dio Padre. Poi dice che in Lui sussistono tutte le cose, poiché in Lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra. In Giovanni 1,3 cosa sta scritto? Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, la parola, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. Poi spiega ancora, va ancora più a fondo nel spiegare quanto è importante Gesù Cristo e quant'è al di sopra di ogni cosa, perché dice: in Lui sono state create tutte le cose visibili e quelle invisibili, troni, signorie, principati e potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Cioè, grazie a Gesù, alla sua parola, a Dio, a Gesù che è Dio eterno, preesistente prima della fondazione del mondo, tutte le cose sono state create per mezzo suo. E tutte le cose sussistono in vista di Lui, nel senso che Lui deve ritornare per poter mettere a posto tutte le cose che l'uomo ha rovinato che il diavolo ha rovinato col peccato e con tutti quelli che l'hanno seguito e continuano a seguire volontariamente il diavolo. Poi dice ancora una cosa molto importante, che Cristo è il capo della Chiesa, è il capo del corpo, cioè della Chiesa. È il primogenito dai morti, cioè colui il primo che è risuscitato. E per mezzo del suo sangue possiamo avere la vera pace con Dio. Noi che un tempo eravamo veramente estranei alle cose di Dio. Dice che e voi stessi che un tempo eravate estranei e nemici nella mente con le vostre opere malvagie. Nemici nella mente, dice. Io, quando sono diventato credente, all'inizio, non capivo nulla della preghiera, assolutamente nulla. Vedevo i fratelli che pregavano e dicevo dentro di me, ma perché io devo pregare? Non mi viene, non mi veniva, perché era una cosa estranea alla mia mentalità, al mio modo di vivere. Non sapevo nulla di cos'era una comunità, della Chiesa universale, della Chiesa locale. Non sapevo nulla del peccato. Cercavo sempre di scamparla, per il rotto della cuffia, dicevo. Non sapevo cos'era il pentimento, cos'era la riflessione, della prudenza. Non sapevo nulla cosa fosse la prudenza. Facevo quello che volevo, così come capitava, così come mi alzavo la mattina, come mi veniva in testa. Senza timore di Dio, perché non sapevo chi era Dio. Perché vivevo veramente nell'oscurità spirituale e materiale anche più profonda. Perché quando è l'oscurità spirituale, anche il materiale diventa, le cose materiali diventano nulla, terra terra, diventi come un pezzo di carne che si muove, diventi una cosa quasi. Non sei più un essere umano, non hai più la dignità di essere umano quando il peccato è completamente dominante nella tua vita. Qua dice strani e nemici nella mente. Io ero così, ero completamente strano alle cose di Dio. Sapevo vagamente che Dio esisteva perché così mi era stato insegnato da bambino. Io mi ricordo che da bambino comunque pregavo il Signore perché comunque c'era sincerità nel mio cuore, ci credevo. Poi però, sai, uno cresce, segue le amicizie, gli studi, pensi di essere chissà che cosa e poi ti rendi conto nel momento che il Signore ti sbatte la verità in faccia e ti rendi conto di essere veramente una schifezza. E poi una cosa molto importante. Ora vi ha riconciliati nel corpo della sua carne. Solo grazie al corpo di Gesù, dato in sacrificio per i nostri peccati, possiamo avere accesso a questa infinita grazia. Vedete la nuova via, qual è? La difficoltà, le cose che c'erano prima con l'antico patto, con tutti i sacrifici, i ruoli, i leviti, i sacerdoti. E Gesù richiude in sé tutte queste cose. Tutti i preparativi che bisogna fare per avvicinarsi a Dio. I leviti erano i soli che potevano fare il servizio presso l'altare, però non avevano il sacerdozio, perché così il Signore aveva voluto. Perché il sacerdozio apparteneva ad Aronne e alla sua famiglia. Ho già detto prima, numeri 16, la ribellione dei figli di Core, che era un levita, e la fine che fece. Ebbene, se andate a leggere, c'è scritto che il suolo si spaccò e la terra spalancò la sua bocca e inghiottì lui e le sue famiglie. Non credete che il Dio che diciamo di professare, in cui professiamo adesso, sia diverso da questo Dio qua, della ribellione dei figli di Core. È lo stesso Dio, solo che adesso si manifesta con infinita grazia e misericordia al Signore, perché ha pietà di noi, sa che siamo solo carne e solo polvere e torneremo a essere polvere. Ha pietà delle sue creature, perché le vede quanto sono spaesate, sperdute, chi è sincero. Nei suoi confronti, perché chi non è sincero già in vita subisce l'ira di Dio, perché tutti questi litigi che ci sono in queste famiglie, queste cattiverie, tutto l'odio che l'uomo può fare è perché si è allontanato completamente da Dio. Però Dio è misericordioso e anche pietà di queste situazioni. Se uno è sincero e lo cerca con tutto il cuore, il Signore si fa trovare. Questo quindi non significa che Dio Padre nell'Antico Testamento era cattivo e Gesù è buono. Scordiamocelo. Questo è un inganno che Satana ha trasmesso nelle varie epoche della storia. E quindi fa sì che ci sia antagonismo tra cristiani ed ebrei. Cosa che non era così, come si legge qua in Colossesi. Non era così. C'era amore tra tutti i santi, sia essi ebrei, greci. C'era amore tra tutti i santi. Significa che per avvicinarsi a Dio occorre essere consapevoli quanto costò al Signore e al suo figlio Gesù. Questo per non essere noi stessi trovati profani, sprovveduti, avventati a giocare con le cose del Signore, che sono serissime, poiché... Perché sono serie le cose del Signore? Sono le cose più serie a cui l'uomo tocca di dedicarsi. Perché sono le cose più serie? perché sono io che lo dico, che sono serio, no, perché lo dice un fratello più esperto nella fede che è 40 anni che evangelizza, no, non sono serio per questo, sono serie perché Gesù ha dato veramente il suo corpo è la differenza, il discriminante. Non è la nostra una fede fatta di parole, ma di sostanza, fratelli, che incide praticamente nelle nostre vite, perché la parola del Signore è vivente e ha il potere di cambiare la vita di ciascuno di noi, come ha creato l'universo il Signore con la parola, così con la stessa parola può rompere la durezza di un cuore e convertirlo a Lui, alla sua volontà, alle sue opere. E questo è il vero miracolo che il Signore può fare al giorno d'oggi. Perché vedete, quando uno è intestardito, già normalmente quando uno è testardo non ascolta i consigli di un amico, delle familiari, perché è testardo, vuole andare per la sua strada. Ma il vero miracolo è che il Signore vede il cuore anche di queste persone e riesce a cambiare ciò che all'uomo è impossibile cambiare. Perché una persona testarda, se si mette con un'altra persona testarda, apre il cielo, è come se due muli si pigliano calci, non succede nulla di buono. E invece il Signore, con la sua parola, il suo Santo Spirito, ha il potere anche di cambiare la volontà di queste persone testarde. E soprattutto, un'altra cosa meravigliosa, il Signore ci ha dato la possibilità di parlare tra di noi. È solo parlando che possiamo dire: guarda, il Signore ha fatto questo nella mia vita. E quello che c'è scritto è proprio vero. Il Signore è reale, è presente nella mia vita. E io l'ho visto con i miei occhi perché mi ha preso da una situazione tremenda e mi ha fatto cambiare vita completamente. E la bellezza anche che ci si può trasmettere queste cose gli uni agli altri. È per quello che bisogna trovarsi tra fratelli e parlarsi. Perché uno ha bisogno dell'altro. Non è che uno crede ed è salvato. Certo, uno crede ed è salvato. Però ha bisogno dei fratelli per poter essere incoraggiato, per poter essere ripreso, per poter essere ascoltato, affinché se uno ha qualche problema dica: fratello, io ho questo problema, mi piacerebbe pregare per me e per la mia famiglia. Perché non lo facciamo così sovente, fratelli? Perché non lo facciamo così sovente? Il Vangelo è lo stesso, credo, che è stato annunciato a noi, che è stato annunciato ai Colossesi, da Epafra. Però ecco, la cosa importante è che le cose del Signore sono serie, perché Gesù ha dato veramente la sua vita al suo corpo. E solo grazie a questo, al suo sangue, possiamo avvicinarci a Dio e iniziare a conoscerlo e conoscere la sua volontà per noi. E solo facendo che la sua volontà per noi sia anche la nostra, non che noi facciamo entrare il Signore nella nostra volontà e dire: guarda Signore, accompagnami, che adesso devo fare questo, questo e quest'altro, perché ho programmato questo nella mia vita. Quindi se tu mi accompagni, io avrò di sicuro successo. Invece il Signore non vuole che sia così. Il Signore vuole che la nostra agenda personale, i nostri programmi, saltino completamente. Saltino. Io volevo fare questo, non lo faccio più. Perché? Perché il Signore è morto per me. Punto. Amen. È veramente così, Angela, è veramente così. A me piaceva tanto andare a giocare a tennis, per dire. A parte adesso che ho le ginocchia gigie e quindi non riesco più a giocare. Ma non ci vado più, perché certo che se capita la possibilità, però non stravolgo la mia vita per andare a giocare a tennis. Non mi importa più niente di giocare a tennis, non me ne frega più niente. È un esempio sciocco, cioè è un esempio un po' terra terra, però per dire: se Dio è morto per me, cosa vogliamo di più? Se ci ha fatto questa grazia di poter servire all'altare come facevano i Leviti, cos'altro possiamo di più? Cos'altro vogliamo di più, fratelli? Cos'altro vogliamo? Ognuno ha un ruolo, chi si occupa della musica, chi si occupa di mettere le sedie, chi si occupa di aprire la sala, chi si occupa di mettere la tovaglia, chi porta il computer. Sono tutti compiti che il Signore ha dato a ciascuno di noi individualmente. Dice di fare le cose del Signore con gioia e poi di farle di buon animo, perché sono cose che il Signore ci chiede. Se non le vogliamo fare, siamo responsabili non nei confronti dei fratelli, perché i fratelli possono dirtelo una volta o due, poi non è che sono sempre lì che vogliono tirarti le orecchie. Siamo responsabili di fronte al Signore, fratelli, anche nelle piccole cose. Perché abbiamo detto di essere credenti tanti anni fa quando ci siamo battezzati. Non abbiamo fatto il battesimo per fare un gesto di appartenenza a un'associazione culturale. Se non che Dio, diciamo, nel Dio in cui diciamo di credere, non ci crediamo. E quindi non si può rinunciare a quello che il Signore ci ha chiamati. Non è un incarico umano, fratelli. Intendiamoci. Così le agapi non sono dei momenti, è bello che ci troviamo insieme, ma ci troviamo insieme perché siamo fratelli di un unico Padre, che è Gesù, che attraverso il suo sangue ha fatto sì che noi diventassimo fratelli. Quindi l'agape è importante anche perché ci vediamo, perché ci vogliamo bene, vogliamo dimostrare ai fratelli che ci vogliamo bene. Questo è giusto. Però prima cosa, lo diceva la sorella prima, quando due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo loro. Se Dio è in mezzo a noi, cosa vogliamo di più, fratelli? Allora, o non crediamo, e se crediamo, dobbiamo fare secondo quello che dice la Scrittura, non quello che abbiamo in cuore noi. Perché molte volte quello che abbiamo in cuore noi è contrario alla volontà del Signore. È per quello che Paolo prega per i fratelli di Colosse affinché conoscano la volontà di Dio. E conoscendo la volontà di Dio, conoscono Gesù. E conoscendo Gesù, fanno la volontà di Dio. E facendo la volontà di Dio, si comportano in modo degno del Vangelo, della parola santa che è stata annunziata, è stata trasmessa da chi ci ha portato la fede tanti anni fa. È stata trasmessa. È un testimone molto importante, fratelli. Non lasciamolo cadere per delle cose terrene che non valgono, non vale la pena, fratelli. Grazie a Gesù possiamo avvicinarci a Dio e conoscerlo, e conoscere la sua volontà per noi. E solo facendo la sua volontà per noi potremo essere veramente in pace e felici della nostra vita, fratelli. Perché il Signore riempirà il nostro cuore e non ci mancherà nulla, perché il Signore riempie tutti gli angoli del nostro cuore. Perché, fratelli, il Signore è tutto quello che abbiamo noi. È tutto quello che abbiamo. E vi pare poca cosa. Ci sono le persone che lottano per degli ideali, per delle passioni. Ma il Signore non ci ha chiamato a questo. Ringraziato sia il Signore. Benedetto, santo, benedetto, come dicono gli ebrei. Il santo benedetto sia ringraziato. Perché non ci ha chiamato a queste cose qui. Ci ha chiamati al ravvedimento, a una nuova vita, a mollare le cose della carne, a spogliarci del vecchio uomo, a toglierci i vestiti, toglierceli, per rivestirsi della natura di Gesù Cristo, che è l'immagine di Dio. Nella Bibbia sono ben presenti i caratteri di Gesù, quali sono? La sua pazienza. Spiegava a tutti, l'abbiamo solo letto giovedì, che continuava a spiegare. L'ha detto Angela, l'ha letto giovedì nello studio. È Paolo questo, Paolo che in cui Cristo viveva. Paolo continua a spiegare, è lo stesso Gesù. Lui continuava a scrivere, Gesù continuava a scrivere col dito per terra mentre gli altri lo interrogavano, perché non veniva turbato dalle domande degli altri, ma era sempre pronto a spiegare. Aveva una pazienza incredibile, un amore senza... che non si può comprendere, come ha anche citato Rosi, a volte per la nostra limitatezza noi non possiamo comprendere in pieno l'amore di Gesù, di Dio in Gesù, però lo possiamo vivere. È questo che fa la differenza, fratelli. È questo che fa la differenza. Non offendiamo il Signore, fratelli, e santifichiamolo con la nostra vita. riconosciamolo in tutti i nostri momenti della giornata. Facciamo un passo verso di Lui, come facevano nell'Antico Testamento, pulendo le nostre mani, perché non possiamo presentarci a Dio in disordine. E Lui si avvicinerà a noi, così è scritto. E tutto questo, fratelli, è vero, e non può essere altrimenti, perché Gesù ha messo il suo corpo sulla croce, sulla bilancia. Ha detto, io ecco, metto per te questo, depongo la mia vita. E noi cosa vogliamo metterci, fratelli? Qual è il prezzo che vogliamo pagare? Qual è il prezzo? 30 denari come ha fatto Giuda? E questo è il prezzo a cui diamo al sacrificio di Gesù? Noi possiamo metterci solo il cuore, la coerenza ed impegnarci per le cose sante del Signore. Vedrete che non ci sarà più tempo, fratelli, per le lamentele, per essere tristi, per essere arrabbiati o rabbuiati perché una mosca ci passa davanti al naso o perché il fratello non ha detto esattamente la cosa come io volevo che dicesse. Vedete che passano in secondo piano tutte queste cose. Perché non abbiamo più il tempo. Uno per peccare, perché per peccare ci va tempo, fratelli. E se ci impegniamo nelle cose del Signore, la nostra vita cambierà da così a così. Quanto è bello quando anche altri fratelli hanno detto siamo riusciti a testimoniare della nostra fede agli altri. Ecco, è questo che il Signore vuole. Ringraziamo allora il Signore se così è, perché vuole che noi ci impegniamo, ci sforziamo di entrare per la porta stretta, per conoscere la sua volontà, e conoscendo la sua volontà conosceremo Lui, e facendola la sua volontà. Non basta conoscerla, bisogna anche praticarla. Ho finito e non ho nient'altro da dire se non ringraziare il Signore con tutto il cuore per la sua misericordia e le sue benedizioni che non cessano di essere, perché sa quanto siamo limitati, e siamo noi che non lo sappiamo molte volte. E credere vuol dire conoscere quanto siamo limitati. Amen.